Bene, io direi che possiamo anche partire.
Allora, io vengo da una famiglia antifascista. Mio padre è nella ritirata di Caporetto, 15-18, prigioniero di guerra. Passò tutta una serie di guai, venne a casa che era 33 kg. E diciamo mentalmente c'era rimasto, fisicamente era un povero relitto umano. Mia mamma era un'autentica, vera e propria guerrigliera. E mio padre venne a casa, fra l'altro aveva imparato a leggere e scrivere da prigioniero e niente, pezzi e bocconi, scrisse addirittura la sua storia. E purtroppo il più delle volte piangendo ci parlava della sua prigione. E essendo antifascista venivano con una tracotanza indescrivibile i cosiddetti avanguardisti, a cavallo con gli stivaloni, al brega la cagaona, quelle braghe qua sopra gli stivaloni con la bocca, e noi dicevamo al brega la cagaona così ci potevano cagare dentro. Se ne rispondo io della parolaccia. Allora, io bambino, è ovvio che risentivo di tutta questa situazione, e addirittura quando gli davano l'olio, lo sfottevano. Vemo che bunai, che dam l'olio, che c'è che ben. Ecco, tutte queste parole, tutta questa violenza gratuita ce l'avevo dentro. E quando, perché se mi dilungo viene tardi, quando arrivò l'8 settembre io non dovetti scegliere. La scelta per me l'aveva fatta mia madre quando era ancora nel suo utero. Mi dette, mi aveva dato i suoi geni e quelli di mio padre, quindi dovevo essere dove mi sono ritrovato. Sicché, diciamo la sera del 9 settembre, io ero andato a Sassuolo per recuperare mia madre che veniva da Parma. A Sassuolo, all'Accademia di Sassuolo, al Palazzo Ducale, i soldati italiani avevano resistito un po' ai tedeschi. Poi avevano dovuto cedere, alcuni soldati erano scappati verso la montagna e io lo sapevo, sicché invece di fare la cosiddetta corciatoia per andare a casa, pensammo andiamo da Spezzano, poi andiamo su lungo il Tiepido, eccetera, eccetera. Arrivamo lì alla chiesetta della Madonna del Sagrato, che è lì fra Spezzano e Maranello, e mia mamma doveva fare pipì. Andò dietro alla chiesetta, c'era un boschetto, mi chiama, vinche, vinche romano, che gedagliere, andai. Cos'era successo? Che qua in zona c'era il sesto e l'ottava e l'ottavo campal militari italiani, erano a Maranello, a Fiorano, a Sassuolo e a Formigine, un po' qua, un po' là. Allora, quelli di Maranello, scappati dalla caserma, però uno l'avevano ucciso, quando si sciolsero, abbandonarono le armi nel boschetto dietro la chiesa. Mia mamma, da vera guerrigliera, come ho detto, mi disse, te che tu hai corsa, tu che vai di corsa, corri a casa a prendere i buoi, vieni giù che carichiamo le armi che ti possono servire. Intanto però io, grazie al fatto che avevo avuto una vera e propria istruzione militare da un confinato politico che veniva a casa nostra, io raccolsi già un bel mitra, andare via, bombe a mano e due bandoliere. Ogni bandoliere per il mitra, che erano sette caricatori. Bene, andai a casa e lei camminava piano perché era molto pesante. E niente, l'incontrammo per strada lì a Fogliano, poco distante. perché lei andava del suo passo, io ero andato veramente di corsa. E arrivammo lì e ci mettemmo a prendere le armi. Io, mio padre, mio fratello e un'altra famiglia vicina a noi. Tutto stava albeggiando e sentiamo un rumore. Mio padre si affaccia, vede, dice, «Gite da schivenen da Maranel col sei decare». C'erano tre tedeschi. Al che io, che avevo già il mitra e sapevo usarlo, al che io gli dissi, continuate a caricare, a loro ci penso io. È ovvio che mi sentivo, diciamo, già un soldato, e è ovvio che fece il mio dovere, e loro capirono che di fronte a un mitra si alza le mani, anche senza bisogno che te lo dicano. E in realtà io non ricordo se glielo dissi o no. Di fatto alzarono le mani. Allora mio padre e mio fratello continuarono a caricare le armi. Fra l'altro ricordo la cifra.
Giusto per focalizzare, lei all'epoca aveva quanti anni?
Non avevo ancora 14 anni. Sono nato il 18 giugno del 30, parlo del 9 settembre del 43. Allora cosa succede? Che a un certo punto i miei caricano, erano pronti ad andare. Volevo dire che le armi erano 103 pezzi e c'era di tutto, e c'erano anche delle casse di munizioni. Per di tutto vuol dire che c'era una mitragliatrice Breda, tre fucili mitragliatori, 91, mitra Balilla e Breda. I Balilli erano quelli corti, che erano poi Breda lo stesso. I Bredi erano quei mitra grossi che avevano la canna bucata e avevano poi lo stesso calibro, come il 91 e il Moschetto, il 61 da cavalleria, avevano lo stesso calibro, però erano tre misure. E niente, c'era un problema. Noi non volevamo ammazzarli i tedeschi, però noi dovevamo andare via con le armi, e purtroppo noi di macchine, di moto, non sapevamo niente. Allora mio padre disse con mio fratello, dai, tu sei un piastrone, spacca il motore della moto. Cominciò a picchiare sulla moto dove c'erano le alette. Adesso so che era la camera di scoppio, allora non lo sapevo. Picchichette, picchia, si spacca, va giù l'olio, tutto sto casino. Mio padre, che non era stupido, anche se purtroppo fisicamente era distrutto, noi eravamo qua, dovevamo andare di qua. Lui prese la strada di qua, al contrario, conosceva la zona per fare il giro dell'oca. Io rimasi coi tedeschi, calcolando che mio padre avrebbe dovuto già essere qua fuori del giro, e gli feci segno che potevano andarsi. E lì mi accorsi che quello che era graduato, ma non so dire che gradi erano, e zoppicava. Si vede che aveva avuto qualche ferita, non lì, ma qualche ferita di guerra, così. E loro dovettero andarsene a piedi, da una parte, io dall'altra, e raggiunsi poi i miei molto più avanti, perché coi buoi, sia pure in salita, cercavano di allungare il passo il più possibile. E fu il primo mio, diciamo, la prima mia azione militare vera e propria, perché un ragazzino di 13 anni affrontare i tedeschi col mitra, sì, non è cosa di tutti i giorni. Comunque portammo a casa queste armi. E però avremmo dovuto condividere con l'altra famiglia che era venuta. Successe però un fatto: noi eravamo contadini dello stesso padrone, sia noi che loro. Il fattore del padrone, allora là, i contratti di mezzadria erano brutali, erano oltretutto l'infamia della mezzadria, così pretendeva di mettere anche le poche galline che tenevamo a metà anche quelle. Venne da noi e mio padre e mia madre dissero no. andò da quell'altro, che si chiamava Candeli Bruno, gli disse: oh, mettiamo le galline a metà, termanè in Bunè, soprannome di... ha accettato. Quello si è rimasto male e niente, ci ha creduto e ha messo le galline a metà. E poco dopo viene giù tutto arrabbiato e se la prende con mio padre. E mio padre dice: no, ma noi non l'abbiamo fatto. Il fatto è che lui era un omone e mio padre era uno smingerlino, poveretto. E poi, come ho detto, fisicamente era ridotto male per la prigionia. E gli ho detto uno spintone, mio padre andò per terra. Io, che raccontarla adesso che vado col bastone è una cosa, ma allora non andavo col bastone. Avevo un'agilità che non saprei neanche descrivere. Gli volai coi piedi qua nel petto, lo scaraventai giù, c'era un cortile con un muro di sostegno perché la casa era, diciamo, in un dirupo in pendenza, lo rotolai di sotto. E lui con una fila di madonne, delle urla, ha detto: non vuoi più salire neanche il cagliere, vabbè, e se ne andò. Bene, a questo punto noi disponevamo delle armi. Boh, sapevamo che venivano utili sicuramente. Mia mamma aveva una cara amica che si incontravano al mercato, che allora era d'uso andare al mercato, a sera lo facevano al mercoledì. Era l'unico posto di ritrovo e di contatti con tutto il vicinato e anche gente da lontano. E va al mercato una volta, due volte, e a un certo punto questa sua amica gli dice, cioè gli fa una confidenza: dice, guarda, mio figlio che era militare in Grecia è riuscito a venire a casa, pipapò, poi è arrivato un altro da Parma, pipapà, vogliono mettere su, vogliono diventare, fare i ribelli, la prima parola erano i ribelli. Dice, però abbiamo un chop da casa, un fucile da caccia, non abbiamo niente.
Qui quanti giorni erano passati dal ritrovamento?
Era passato più di un mese. Allora cosa succede? Che mia mamma viene a casa, ne parla con mio padre, dice: l'occasione buona di dare queste armi. E allora questa signora a me non mi conosceva, era tanta amica di mia madre, a me non mi conosceva. Allora i miei genitori, che in me avevano fiducia, me l'ero però guadagnata sul campo, anche con loro. Fatto è che, facciamo una cosa, loro abitavano qua e io qua avrei dovuto andare dritto. No, feci così e arrivai a casa sua dall'altra parte. Arrivo là nel cortile, si affaccia sta donna, che mia mamma me l'aveva descritta talmente bene che non avevo problemi a sapere che era la madre di Amelio, quello che è lì medaglia d'oro. E Savot, Piet, Savot, ha detto: voi Amelio, tutte rompi maron, tutte rompi a scate, il brut bastel, Amelio in gebrisa, mosadit. E io dico: no, no, è che so che è. E lui si affaccia alla finestra e dice: che vuoi? E io dico: vieni qua. Io avevo il biroccio con carico le armi, però sopra le armi ci avevamo messo uno strato di fieno. Così io andavo in giro, sembrava che avessi del fieno, che chi ne aveva di più lo vendeva, chi ne aveva di meno per la, insomma, governare gli animali lo comprava. Sollevo e lui vede ste armi, mi guarda e dice: ma chi sei? Allora io rispondo a modo mio e la mia risposta fu: ma chissà, ti frega te chi sono, li vuoi tagliare o no? Che te ne frega chi sono, le vuoi le armi? Sì, 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 sì. In men che dico, la mamma. Poi c'era un altro ragazzo lì, non so chi fosse, lo imparai poi dopo, era un fratello minore della moglie di Amelio. In men che ti dico, si scaricarono tutte le armi e lui mi disse, guardandomi serio, dice: ma da Bomo chi è? E io ci ho detto: sono uno che ti ha dato le armi, che vuoi da me? E poi girai per tornare via per la strada che ero arrivato, cioè dalla parte opposta, noi lo chiamiamo il collo d'oca. Vabbè. E poi mi venne in mente una cosa io. Gli dissi: oh, mentre stavo uscendo dal cortile, guarda che noi aiutiamo anche gli ebrei. In effetti era vero, noi aiutavamo gli ebrei con i quali eravamo andati a finire in contatto per il fatto che noi abitavamo i Paltini in una casa isolata in campagna, tenevamo delle pecore e questi ebrei venivano a comprare il formaggio, la panna, così. Vennero a sapere che eravamo antifascisti, che a mio padre venivano i tracotanti, le belve fasciste a dargli l'olio, eccetera, eccetera. E quindi loro, gli ebrei fra di loro, avevano un cerchio di solidarietà, evidentemente avevano avvisato tutti i loro amici che erano confinati negli altri paesi limitrofi. Sicché all'8 settembre, subito dopo, cominciarono ad arrivare tutti questi ebrei a casa nostra, così. Non sapevamo dove smistarli, diavolo. E come facesse a saperlo io non lo so. Però proprio un ebreo disse, io so che in un posto che si chiama Pogliano c'è una spia, un agente degli alleati. Dice, però non so dove è il paese e non so chi è. Io conoscevo il paese, dico, io lo trovo. Naturalmente, come ho detto, i miei genitori di me si fidavano ciecamente. Parto con una quarantina di ebrei, arrivo a questo paese, un paese piccolino, su un cucuzzolo, su una montagna. C'era i ruderi del castello di Roccati, così, la chiesa, è l'unico, c'era un negozietto che faceva da osteria, vendevi i fiammiferi e il filo da cucire, l'ago, insomma, in montagna era così, c'era dei negozietti piccoli come nei film del Far West, che avevano tutto. Arrivo là, metto questi ebrei nel bosco e io vado in paese. Un'impresa assai difficile, andare in paese e cercare la spia. Niente, ebbi una fortuna enorme, però grazie all'intuito che ebbi, perché come ho detto avevo ricevuto da quel confinato politico che era un sardo, che aveva fatto l'istruttore militare, veniva a lavorare a casa nostra, faceva il calzolaio e venivano lì tutta la gente a portargli le scarpe e lui stava lì. E avendo visto che ero ricettivo, mi aveva dato delle vere e proprie informazioni, istruzioni militari. Vado in paese, sera, tutte ste case chiuse, e c'era l'osteria. Vado dentro l'osteria. Allora, la gente di montagna è particolare. Ma chi sei? Da dove vieni? Una curiosità non cattiva, comunque una curiosità esagerata, esagitata. E io mi inventai lì per lì che venivo da Modena e che siccome che si aveva paura dei bombardamenti, volevamo sfollare, volevamo trovare una casetta, un posto in montagna. E sti poveri ometti ci credettero e continuarono a giocare a carte. D'un tratto mi viene un'idea, dico, accidenti, questa è tutta povera gente, saranno analfabeti, tutti contadini, si vedeva che dal vestito, dalla barba e dai calli nelle mani, le mani storpiate. E dico, sono analfabeti, questo qua non c'è la spia. Proprio mentre io faccio sto pensiero, arriva il prete. E tutta sta gente a ossequiare, don, 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 don. don, don, don. Salta su uno di questi ometti e dice, oh, dice stasera che manchi, che basterle. Perché prima, quando ho detto della madre, mi aveva detto savot brut baster, perché in montagna i ragazzini li chiamano baster, ancora adesso. Allora uno di quelli lì, di questi uomini, dice, oh, per vost, stasera che manchi baster, che... al disco di da Modena chi cerca una casa per chi vuole scolare. Il prete fece l'indiano, bevette il suo scalfarotto, così si diceva, quel boccale, quel bicchiere grosso col manico, naturalmente di Lambrusco, e poi due chiacchiere con i suoi parrocchiani, diciamo le sue pecorelle. E io notai che lui a un certo punto, essendo un po' girato di schiena rispetto agli altri, scrisse qualcosa e dissi, adesso prima di uscire mi dà quello che ha scritto. Infatti si alza e dice, io devo andare, dice, adesso saluto Bastet, che mi dette la mano, afferrai il biglietto. Totale che nel biglietto c'era scritto, quando esci di qua vieni in canonica. Andai, e lui disse, chi sei? Dice, cerchi una ca. Dice, sei bugiardo. Sei bugiardo. E io replicai, sei bugiardo anche te. Dico, tu sei la persona che cerco io. Come? Dico, tu sei l'agente americano. E mi guarda, dice, come hai fatto a capire? Ed è semplice, la povera gente là in tutto conto, dai, in tutto analfabeto, un analfabeto, un po' il briso per la gente, sicuro. Ha detto, te? Ha detto, va bene, ha detto, allora stavolta, ci dice, ciò sti ebrei. Lui stesso venne con me, andiamo a prendere, dietro alla canonica c'aveva un capanno, e li mise dentro a sto capanno, ordinò alla madre di dargli qualcosa da mangiare, eccetera, eccetera. E così continuò la storia, però io rimanevo a casa, come a dire, operavo ma sempre in segreto, però ero sempre in battaglia. E la mamma del comandante parlava sempre a mia madre e ci parlava di me. Mo mia madre non era come la madre di quello là che faceva le confidenze. Ah, dice, bastardi, mo la destra, ui, perché bastardi, così. Invece di dirle me fioli, di sfogare l'orgoglio materno, che ovvio che era orgogliosa, stava al gioco. E poi una cosa tira l'altra. Capisco che devo accorciare perché se no si fa troppo lungo, perché io potrei parlare per 10 giorni di fila. Allora, arriva un certo punto, la formazione si ingrossa, continuiamo a smistare gli ebrei, cominciano a venire gente, cominciamo a salire le caserme dei carabinieri.
Quale formazione?
La brigata Scarabelli, però prendemmo il nome un po' più avanti. Era una formazione di ribelli, e devo dirlo quando ci arrivo.
Eravate monarchici.
No, fermati, fermati, vacci piano. Questo era quella troia di Armando che diceva così.
Adesso lo raccontare, andiamo avanti.
Allora, niente, andiamo avanti. E avremmo dovuto prendere il nome Giustizia e Libertà, perché il nostro comandante generale era un capitano dell'esercito che in Africa aveva perso il braccio destro ed era segretario di una sezione di Parma del Partito d'Azione. E i partigiani, i ribelli come li chiamavano allora, del Partito d'Azione prendevano il nome Giustizia e Libertà. Avvenne che il 10 maggio avemmo un feroce combattimento a Ponte Cervaro, e nel quale morì questo Carlo Scarabelli. Allora eravamo sul punto di prendere il nome Giustizia e Libertà, morì il Carlo Scarabelli e altri cinque, fra i quali quella ragazza che avete visto lì, la Ranuzzini Adele, che avevo 14 anni. Allora prendemmo il nome di questo Carlo Scarabelli, diventammo il gruppo Scarabelli, comandato da Marcello Catellani, che era un parmense, monco del braccio. E andando avanti diventammo tre gruppi, il gruppo stanziale del comando, il gruppo d'assalto, e io andai a finire nel gruppo d'assalto, e il gruppo mobile. Niente, continua la lotta, questo, quello e quell'altro. Io ne avevo già fatto e ne facevo di tutti i colori, e intanto rimanevo a casa, però c'ero sempre, e sembrava che ci fosse una calamita che mi dicesse: va là, perché oggi là c'è bisogno di te. Non è un'esagerazione, è una cosa vera. Avevo, non so, non ero consapevole di che cos'era, però avevo un intuito, perché poi io da casa andavo, raccoglievo tutte le informazioni e che poi le andavo a riferire ai comandanti. E dalle informazioni che avevo raccolto ultimamente avevo capito che doveva esserci qualcosa di grave in giro. Allora stavo bene sul chi va là, avvertì tutti, infatti ci fu un attacco che fu respinto proprio grazie al fatto che io avevo avuto delle informazioni abbastanza precise e sapevamo il giorno e il punto dove volevano attaccarci, sapendolo è ovvio che si erano prese tutte le misure. Questo però per noi era facile per il semplice fatto che già le formazioni volevano aggregarle tutte in un unico comando. Questo unico comando sarebbe stato Armando, Mario Ricci, nome di battaglia Armando, di tendenze comuniste. E poi c'era quelli di tendenze socialiste, le brigate Matteotti, e poi c'era i Chirichetti, quelli diciamo dell'Azione Cattolica, che si erano presi il nome, il gruppo, il battaglione Claudio era Ermanno Gorrieri, nome di battaglia Claudio, che poi diventò deputato e poi anche sindacalista, eccetera eccetera. Allora noi ci trovavamo fra due fuochi: Armando voleva che andassimo con lui, Claudio voleva che andassimo con lui, e noi invece volevamo l'indipendenza. Volevamo l'indipendenza perché noi eravamo in prima linea. A tal proposito c'è una cartina che lo dimostra, quello che dico. E sappiate che io non dico niente se non posso dimostrarlo. Allora, noi, essendo in prima linea, non potevamo aspettare che il comando, riferire al comando generale. Il comando generale riferiva al comitato di liberazione che era Modena in via Farini, là mangiavano i prosciutti, erano al caldo, noi eravamo là sotto le pallottole, quando ci andava bene dormivamo in una stalla dietro il sedere delle vacche che quando facevano i suoi bisogni, immaginatevi cosa succedeva. Allora noi dicevamo: dobbiamo essere indipendenti prima per non assoggettarsi alle ideologie politiche dell'uno e dell'altro. Secondo, perché essendo indipendenti tu decidi subito. Allora, a una mossa tedesca o fascista noi rispondevamo immediatamente con una contromossa. Noi in questo modo reagivamo subito e poi facevamo quello che ci andava di fare. Quindi la nostra combattività era genuina, non forzata. Quindi dal punto di vista militare eravamo molto più efficienti di chi doveva aspettare o doveva fare una cosa. Noi invece eravamo reattivi, immediati, punto, punto e basta, a una mossa, una contromossa, al mitra rispondevamo col mitra. E arrivò la cosiddetta Repubblica di Montefiorino. E lì tentarono proprio di inglobarci. E successe che Nello, che poi successivamente fu fucilato, arrivò addirittura a sequestrare Armando, cioè a sequestrare Marcello, lo rapì. E perché voleva che ci assoggettassimo al comando generale. Noi riuscimmo con uno, diciamo, un'impresa abbastanza audace a liberare il nostro comandante. Lui nel frattempo era diventato violento e purtroppo rubava anche, che poi a un certo punto fu fucilato. Da Modena era partito con l'ascia passare del Comitato di Liberazione un gruppo di poliziotti che volevano aggregarsi ai partigiani. Arrivarono nella sua zona, lui strappò l'ascia passare e li ammazzò tutti. E poi c'era anche il fatto che era in viso, era diventato violento e disonorava i partigiani. Allora a questo punto fu catturato con un altro stratagemma e fucilato. Lui, tre dei suoi fratelli, che praticamente erano il suo stato maggiore, e altri due, insomma, furono fucilati in 7-8. Perché erano violenti, rubavano, così. Il fatto che fra di noi ci fosse qualcuno che rubava era un disonore, era, insomma, la gente, i partigiani in ledri, in ledri. A tal proposito c'era un fatto. I contadini, non tutti, ma non è che siano tutti onesti neanche i contadini, avevano il porco, lo facevano sparire, poi dicevano, ha slatolti i partigiani, ce l'ha presi i partigiani. L'altro aveva il manzo, il vitello, l'altro la pecora, l'altro la forma di formaggio, lo facevano sparire e dicevano se l'ha tolto i partigiani. I bottegai, che era tutto razionato, il sale, il tabacco, tutto, dicevano, della strada, che allora si andava a prendere la roba col cavallo, e i barusseri, diciamo, della strada i partigiani, ma saltei, mi hanno tolto il tabacco, mi hanno tolto il sale. Sì, era una situazione drammatica perché, accidenti, sembrava che noi fossimo tutti ladri. Purtroppo qualcuno c'era, è vero. Vi cito anche un altro caso, oltre a questo Nello, un certo Rossi, di Sassuolo. Anche lui maltrattava la gente, una cosa e l'altra, e anche lui fu ucciso. Da chi? Dai partigiani. Perché finché non si scopriva... si prendeva degli altri, poi quando si scopriva veniva, come si dice, fatto giustizia. E in effetti io ritengo che fosse proprio un atto di giustizia, così. Ma a questo punto i tedeschi, noi facciamo la Repubblica, Montefiorino, Prignano, Palagano, Frassinoro, Ligonchio... Ligonchio, Villa Minozzo, un po' reggiano, un po' modenese, e si fa questa Repubblica, la Repubblica Partigiana, la prima Repubblica Partigiana di Montefiorino. E fu anche quella, fra l'altro, che durò più di tutte le altre che furono fatte dopo, perché durò qua più di 40 giorni. Le altre non superarono mai i 30, pur venendo dopo di noi, e quindi avendo anche la nostra esperienza. Il fatto è che i tedeschi vengano da Modena a trattare, vengano a Montefiorino con la camionetta, la bandiera bianca, eccetera, eccetera, e fanno la proposta che noi dovevamo lasciarli passare e scorazzare, che loro non ci avrebbero attaccato e avrebbero liberato i partigiani prigionieri. D'altra parte però volevano anche i suoi prigionieri. Allora era impossibile, perché c'era già la linea gotica, era arrivata già la linea gotica, la stavano finendo. Allora noi, attaccandoli le colonne che dovevano portare i rifornimenti o le munizioni alla linea gotica, le prendevamo noi, quando c'era possibile, e lo facevamo spesso, e per loro era un dramma. Di questo fatto poi me ne sono anche servito per contestare una carogna fascista che aveva criticato il mio dire in un mio filmato. E aveva detto che noi non valevamo niente, allora io ci risposi, dico guarda che sono stati i tedeschi a partire da Modena con la bandiera bianca a venire a trattare a Montefiorino. Non siamo partiti noi da Montefiorino a andare a trattare a Modena. E fu una risposta bruciante. E tante altre cose, ma se mi metto a dirle tutte a gol, desde, ci vogliono 10 giorni. E allora, nel frattempo, io che ero ancora a casa, cioè ero ancora un partigiano, ma segreto, però, come ho detto prima, quando c'era un combattimento, una cosa, io c'ero. E nessuno mi avrebbe potuto... E avevo conquistato la fiducia non solo dei miei comandanti diretti della brigata, del gruppo, del cosiddetto gruppo Scarabelli, ma anche di tutti gli altri comandanti, perché io non volevo biglietti. Però quando c'era da mettere d'accordo le formazioni per un attacco, di informarli per un attacco imminente, così, andavo io. E non volevo biglietti io, a parole. Quindi mi ritrovavo a sapere tutto e godere la fiducia di tutti. Infatti io andavo in giro senza parola d'ordine. Chi è? Alto là, veloce, punto. Cioè Broadbastet prima, veloce, lo diventai. Adesso ci arrivo. Brut Bastard, la voce era corsa, bene, andava tutto bene. Fra l'altro il comando mi aveva dato la chiave, sarebbe la chiave di come si componeva la parola d'ordine per un mese, e ogni mese me la ridavano. Però non me ne servivo per il semplice fatto che ero talmente conosciuto che... E i tedeschi vengono a Montefiorino a trattare, e questo Armando fece bene, disse no, beh, sarebbe stato un tradimento alla nostra causa. E se ne andarono, tornarono a Modena con la coda fra le gambe. Tutto questo poi è ben descritto nel film La Repubblica dei Ribelli, i partigiani di Montefiorino. E niente... avvenne l'attacco a Montefiorino, 7 divisioni, c'è chi dice 5, e poi qualcuno, Tonchi, il capo dello spionaggio alleato, dice che erano 7 divisioni, attaccano i partigiani, la cosiddetta Repubblica di Montefiorino, da tutte le parti, meno che a Gombola, dove eravamo noi. E niente, attaccano artiglieria, carri armati, pinche pallino. Fra l'altro mi è venuta in mente una cosa che la voglio dire. Nel film di Montefiorino c'è uno che dice, un comandante che bla bla, dice che noi attaccavamo le colonne con i bazooka. Bazooka non ce l'avevamo, ce l'hanno dati alla fin di marzo del 45. Qua eravamo alla fine di luglio del 44. Noi per fare saltare per aria i carri armati, cioè non farli saltare completamente, comunque per neutralizzarli, li nascondevamo dietro una pianta vicino alla strada con un palanchino di ferro. Arrivava il carro armato, zac, il palanchino dentro il cingolo si strappava e il carro cominciava a girare su se stesso. si andava in due, uno saltava sul carro armato che girava su se stesso, come quelli aprivano la cupola e si mandava dentro una bomba a mano. Ma era una cosa estremamente rischiosa, accidente. Col bazooka, un tubo, un razzo, boom, il carro armato va per aria, è un gioco. E ho citato quel fatto perché è nel film di Montefiorino, bla bla bla, e dice una stronzata. A tal proposito, sappiatelo che in tutti i documentari ci sono tante, tante stronzate. Sono tutti purpuri di tante scene che non c'entrano per niente col luogo che viene indicato. Pensate che nel filmato di Montefiorino risulta che noi partigiani attraversavamo la ferrovia per attaccare i tedeschi. Sinceramente, Montefiorino la ferrovia non c'è mai stata, per dirne una. Poi fanno vedere altre scene di partigiani che sono della Valdossola. Su di là c'era un prete, Don Pollarolo, che aveva l'hobby della cineprese e aveva una cinepresa 16 mm. Allora lui aveva veramente filmato tanti partigiani. Per esempio la formazione di Duccio Galimberti, lui l'aveva, ma era là. E questa formazione di Duccio Galimberti viene trasferita, come a me, che la bomba la gettai a Fanano e poi mi hanno messo dappertutto. Allora attaccano dappertutto, artiglieria, non artiglieria, e non attaccano Gombola. Gombola è dentro un buco, è un posto assolutamente indifendibile. Però noi dovevamo difenderla perché lì convergevano tre strade. E una volta entrati nella valle delle tre strade, che la strada diventava unica, poteva sbucare su al passo delle radici, sta strada, Polinago, su, Mocogno, eccetera, eccetera. Allora, cosa succede? Che non attaccano Gombola. E allora i nostri comandanti si riuniscono, dicono, ma perché non hanno attaccato noi? C'era qualcosa che non quadrava. E io dico che c'era qualcosa che puzzava. Perché hanno attaccato tutti e non noi che siamo dentro una gola? Allora i comandanti fecero una riunione e dissero, noi dobbiamo chiedere al comando generale di andare a attaccare le batterie di cannoni su Afaeto e Carbonara, è una strada che c'erano 5 km di bosco, da dove venivano i rifornimenti di armi, di munizione ai tedeschi, che le prendevano a Serra Mazzoni, che c'era una lunga galleria. E se noi fossimo andati a attaccare lì in Carbonara, tagliavamo i rifornimenti, eliminavamo le batterie su Afaeto, per noi sarebbe stato un gioco, perché eravamo tutti della zona, conoscevamo il terreno a menadito e poi avevamo qualche vantaggio su tutte le altre formazioni, avevamo certe bombette. E allora, Armando, quando aveva fatto la Repubblica, aveva pensato a tante cose, però gli piaceva girare con una Cadillac da Frassinoro a Ponte d'Olo e non aveva pensato a procurarci delle radiotrasmittenti o fare una linea telefonica, delle linee telefoniche volate da poter comunicare fra brigata e brigata, formazione e formazione, perché si diceva ci sono le staffette, erano donne la maggior parte, e alle quali va e deve andare il riconoscimento per il loro eroismo. Tuttavia, andare a piedi o anche in bicicletta, che poi su in montagna non ci potevi andare perché c'erano delle salite bestiali, le strade erano tutte bianche con la ghiaia, magari in discesa non ce la facevi. Cioè in salita non ce la facevi, in discesa prendevi una breccia, volavi per terra, ti rompevi le gambe quando andava bene, se no ti spaccavi pure la testa. E niente, da Gombola, andare al comando a Montefiorino, sì, le scorciatoie, però ci sono le schiene d'asino. Totale che su e giù, scorciatoie no, scorciatoie, c'è una trentina di chilometri. Allora, fare 30 chilometri di corsa non ce la fa nessuno. E io, che nel frattempo ero diventato veloce, mi era stato cambiato il nome, proprio perché andavo forte, non ce l'avrei fatta. Allora mi guardarono, non mi dettero un'ora, mi guardarono, io capì perché tanto ormai era diventato una prassi. Loro sapevano che io ce la mettevo tutta e che insomma avevo molte possibilità, cioè probabilità di riuscire. Io lo facevo perché dentro di me c'era, data la mia origine, ero pieno di, insomma, diciamo di volontà, pieno di ardore, eccetera, eccetera. E qualcuno diceva anche di incoscienti, e io mi ribello quando dicono che ero incosciente, perché gli incoscienti morivano subito. Gli incoscienti facevano subito un atto in consulto, volevano dimostrare, ad fago aderme, ti faccio vedere io, adit che alà, io strisciavo per terra, e gli altri, adit, du scelta sono là. Non pensavano mica che là c'era il nemico col fucile spianato e ti faceva secco. E questi erano gli incoscienti. Se io fossi stato incosciente l'avrei pagata sicuramente. Fatto è che c'era questo nostro comandante Marcello, così si diceva, aveva un'amante strana, una cavallerizza, che aveva un cavallo bellissimo, pantaloncini, sempre a cavallo, e scorazzava a destra e a manca. Quando successe questo fatto, lei era lì, io docchiai il cavallo, senza dire mo me lo prendo, chiedere il permesso, saltai sul cavallo, mo si dà il caso che io non ero mai montato a cavallo. Sono arrivato a Montefiorini in fretta, però ero smaronato quando sono arrivato, perché a cavallo bisogna battere la sella, e io non sapevo. Niente, arrivo là, trovo il comando. Armando mi guarda come a dire: Marcello vuole attaccare Faete Carbonara, ma quello è matto. No, era lui il matto, perché se noi, dunque, 5 chilometri di bosco, nel bosco ti vai vicino alla strada, addirittura puoi minare le piante, segarle, farle cadere al momento giusto, togli i rifornimenti, e i tedeschi invece di prendere Montefiorino l'avrebbero presa nella parte bassa della schiena. E niente, guarda il suo braccio destro, che era un certo Marfella, comandante militare, Armando era il comandante politico, e poi mi dicono: vada Marcello e digli di mantenere la posizione, cioè di restare là a Gombola. E io parto per ritornare, ritorno a cavallo con male. Beh, comunque andava bene. E strada facendo pensavo: vado giù, dico di attaccare. E poi sinceramente non so dire il perché, mia mamma mi disse che era per l'onestà dell'animo mio, cioè che avevo preso da lei e lei bugie non ne diceva, e avrebbe trovato strano che l'avessi detta io. Arrivo giù e dico: guardate che dobbiamo restare qua perché Armando e Marfella mi hanno detto di mantenere la posizione. Ma noi lì eravamo circa 800-900, perché una metà di noi si era schierata su alla Barbona, su un colle, perché i tedeschi avrebbero potuto attaccare anche di lì. E allora noi eravamo divisi in due gruppi. Se però avessimo potuto attaccare Carbonara e Faeto, ci saremmo uniti e un 2000 uomini pratici del posto. Vabbè. Allora, tutti a malincuore, ma allora le proprie un buon da niente, le proprie un tradidor, ma perché? Il perché c'era? Perché noi non volevamo sottostare. Loro si arrogavano tutti i meriti, a noi davano tutte le colpe e si sentivano offesi. Allora avevano pensato il momento buono di eliminarli. Ma così non andò. Tuttavia, 3 giorni di combattimenti, anche disperati, la Repubblica, diciamo, cade Montefiorino, cade tutto. Noi siamo ancora là in fondo e siamo circondati, perché i tedeschi intanto avevano preso tutto il e noi eravamo là in fondo circondati. E allora i comandanti, cosa facciamo? Allora fecero un cenno, disse chi è volontario se può restare qua un po' a rallentare l'offensiva, che stava arrivando giù i tanks per le mitragliere, le 20 mm per attaccarci e distruggerci. E totale che su circa 800 restammo lì in una quarantina più o meno. Chi ci restò? I più svitati, più che poi sto dicendo una parolaccia, perché non è che fossimo i più coraggiosi, ma eravamo i più esperti, più volenterosi. Eravamo un gruppo che sentiva di dover combattere così, perché fra noi c'era gente che era lì per convenienza, era lì per non andare coi fascisti, ma faceva di tutto per portare a casa la pelle. E noi invece la pelle sì, la consideravamo, però ce la volevamo mettere tutta, cioè combattevamo con ardore, con tenacia, e lì lo dice quel riconoscimento lì. E allora restammo lì, una quarantina più o meno, però il numero esatto non lo so. A fare che cosa? Ritirarci pian piano, a scalare per rallentare, mentre gli altri andavano su lungo il fiume per arrivare in un bosco, nel bosco di Monsone. E infatti ci arrivarono, il grosso arrivò lassù e incontrarono i fuggiaschi di Armando. Marcello, il nostro comandante, non so bene dove, comunque aveva una ferita all'altro braccio, non devastante comunque. Allora Armando ha scritto che Marcello piagnucolava, come a dire che era un vigliacco. E quando poi noi lo sapemmo, ci fu uno che ci rimase talmente male che cercò di ammazzare Armando, e andò male, fu ammazzato lui. Comunque devo ritornare a questo fatto. Noi gira, a un certo momento ci rendemmo conto di avere dato il massimo e che o ci dileguavamo anche noi o saremmo stati catturati, bene o male, o massacrati tutti. Allora c'era rimasto con noi il capo della formazione, che nome di battaglia si chiamava Rondine. E disse: ragazzi, dobbiamo squagliarci. Vabbè, tutti sapevano dove andavano gli altri e tutti cercavano di raggiungere gli altri. Io, che mi ero beccato una scheggia di una cannonata o di un colpo di mortaio, mi facevo un male. Che poi successivamente quella scheggia lì mi fece infezione, che poi andai all'ospedale. Allora, non ero d'accordo di andare, di darla vinta del tutto ai tedeschi. E prima ho accennato a certe bombette che avevamo solo noi. Fra di noi c'era un vecchietto che aveva fatto la guerra assieme a mio padre. Però mi parlava di mio padre, io non dicevo quel tuo amico è mio padre, stavo detto. E facevo il minatore. Allora sapeva che con una certa pianta si poteva fare